Vogliamo leggere insieme dalla Epistola di Paolo ai Galati, capitolo 6, ancora una volta dal versetto 11 fino alla fine, cioè fino al versetto 18. Galati, capitolo 6, dal versetto 11. Così dice la parola del Signore. Guardate con che grossi caratteri vi ho scritto, di mia propria mano. Questa è una lettera che Paolo aveva scritto, ecco, o perlomeno quest'ultima parte abbiamo visto, o per intero, in modo autonomo, senza valersi di un segretario. Tutti coloro che vogliono far bella figura nella carne vi costringono a farvi circoncidere, e ciò al solo fine di non essere perseguitati a causa della croce di Cristo, poiché neppure loro che sono circoncisi osservano la legge, ma vogliono che siate circoncisi per potersi vantare della vostra carne. Ma quanto a me, non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Infatti tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla. Quello che importa è l'essere una nuova creatura. Su quanti cammineranno secondo questa regola siano pace e misericordia, così siano sull'Israele di Dio. Da ora in poi nessuno mi dia molestia, perché io porto nel mio corpo il marchio di Gesù. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Questa mattina siamo giunti nella esposizione dell'Epistola ai Galati a dover considerare il versetto 16. Su quanti cammineranno secondo questa regola siano pace e misericordia, così siano sull'Israele di Dio. Tra i miei ricordi d'infanzia vi è una poesia che ho imparata tra i banchi della scuola elementare. Le poesie e le cose che si imparano nelle scuole elementari difficilmente le dimentichiamo, eh? Sono tra i primi mattoni che vengono posti nella nostra consapevolezza. E ricordo che questa poesia era in siciliano, mi insegnò il mio caro maestro Giacobbe, si chiamava di cognome, inneggiava alla pace e cominciava col dire che la pace è la migliore amica, è la più cara vicina, che è un dono di Dio, che è fonte di gioia. E si concludeva dicendo, la prima parte me la ricordo a memoria, l'ultima no, quindi non la reciterò in siciliano, però si concludeva dicendo che perfino un tozzo di pane duro mangiato nella pace dona piena soddisfazione. Ora non so quanto l'autore, che appunto vi dicevo era un siciliano, scriveva in siciliano, avesse conoscenza della Bibbia, ma certamente in questa poesia ha pronunciato delle grandi verità, dei pensieri che esprimono l'anelito più alto dell'animo umano e che possono pienamente essere sostenuti dalla parola di Dio. C'è un libro, c'è un proverbio nel libro dei proverbi che dice che in una grande casa dove c'è carne, abbondanza di pane, ma non c'è la pace, non c'è soddisfazione, mentre un cibo frugale dà piena gioia a chi lo gode nella pace. Paolo qui parla di pace. Su quanti cammineranno secondo questa regola siano pace e misericordia. E non parla appunto soltanto di pace, aggiunge anche parla anche di misericordia. E il termine misericordia è la parola che usa, il termine originale greco, è quello più comune in tutta la famiglia di parole che si possono così tradurre, che esprime proprio il sentimento di compassione, di benevolenza divina verso persone che si trovano in uno stato di bisogno. Trovare qualcuno che si curi di noi quando ci sentiamo abbandonati. E non credo che ci sia nessuno tra noi che non abbia provato questo sentimento di solitudine e di abbandono. Trovare qualcuno che si curi di noi quando ci sentiamo abbandonati, qualcuno che ci aiuti quando siamo nel bisogno. E raggiungere, vivere in uno stato di pace, d'animo. Chi è che non desidererebbe queste cose? Pace e misericordia. Non è forse il migliore augurio, il migliore desiderio che si possa esprimere nei confronti di chiunque? Pace e misericordia siano su di voi. Pace e misericordia sono le mie aspirazioni. Quindi Paolo certamente le desidera per sé e prega e afferma che questa è la condizione esistenziale di coloro che vivono in conformità all'insegnamento che ha espresso fino a qui nella sua epistola. E se tra di voi ci sono persone che vogliono vivere nella guerra e nell'abbandono, potete anche alzarvi e andare via di qua, questa parola non è per voi. Ma se volete pace e misericordia, ascoltate con attenzione, perché pace e misericordia non è l'esperienza di ogni uomo. Pace e misericordia non sono godute da tutti quanti gli uomini, pace e misericordia non saranno l'esperienza di ogni essere umano. Chi sono coloro che hanno pace e misericordia? Non sono tutti. Com'è che costoro godono della pace e della misericordia? Da che cosa derivano questa pace e questa misericordia che Paolo desidera, augura e per la quale prega per i Galati? Bene, prima di tutto voglio mostrarvi e sottolineare che pace e misericordia non sono per tutti, ma secondo questo testo chiaramente pace e misericordia sono per la Chiesa, che è l'Israele di Dio. Abbiamo letto: su quanti cammineranno secondo questa regola siano pace e misericordia. Così siano e così siano sull'Israele di Dio. I doni della grazia di Dio non sono universali. Cioè non sono per tutti, ci sono alcuni doni di cui certamente tutti gli uomini godono. Gesù dice che Dio fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, fa splendere il suo sole sui buoni e sui malvagi, e perfino sui ribelli ai ribelli Dio concede una certa misura di bene, di benessere. Per questo, vedete, il discorso degli amici di Giobbe non funzionava. Loro la mettevano sempre in questi termini: se stai avendo il male, sicuramente questa è la punizione di Dio, perché quelli che Dio gradisce li copre di benedizione. No, spesse volte Dio dà grande abbondanza, prosperità anche a persone malvagie, empie. Era il problema di Asaf nel Salmo 73: Signore, per poco i miei piedi non inciampavano. Io dicevo: come mai i malvagi sono empi eppure prosperano, nessun male li coglie. Ma ci sono doni speciali della grazia che non sono per tutti, e pace e misericordia in un cuore valgono molto più di ricchezze e benessere. Infatti, domandate a una persona che ha tanti soldi, che è circondata da grande quantità di ricchezza, ma non ha la pace nel cuore e la gioia di avere dei veri amici, di avere persone che si prendono cura di lui, che hanno misericordia di lui, o non avere la misericordia di Dio. Chiedete se la sua vita è un inferno o un paradiso. I doni della grazia di Dio, che sono i veri doni, ciò che ci arricchiscono, ciò che ci arricchisce davvero, sono soltanto per alcuni, non sono per tutti. Non sono certamente per i giudaizzanti, che Paolo ha combattuto nella sua epistola. Paolo, quando qui dice che su quanti cammineranno secondo questa regola siano pace e misericordia, sta escludendo chi? Quelli della circoncisione, quelli che dicevano per essere salvati bisogna che siate circoncisi, bisogna che facciate queste opere, che vi adeguiate esteriormente al popolo giudaico. Paolo dice: non su tutti siano pace e misericordia, non ci siano su questi che altrove chiamerà anche nemici della croce di Cristo. Non per loro sono pace e misericordia. Pace e misericordia sono per coloro che camminano secondo la regola che Paolo ha espresso. Sono per l'Israele di Dio, che è la Chiesa, coloro che sono stati rigenerati da Dio, che sono stati circoncisi da Cristo e che quindi sono giudei all'interno. Vi ricordate cosa aveva detto prima? Ve lo ricordo perché ne abbiamo parlato 2 settimane fa, magari qualcuno l'ha dimenticato o qualcuno non c'era. Il versetto precedente dice: non conta la circoncisione o l'incirconcisione. Quello che conta, quello che è importante, è essere una nuova creatura, essere nati di nuovo. Che cosa significa essere nati di nuovo, essere una nuova creatura? Significa che il nostro capo rappresentativo dinanzi a Dio ha fatto un taglio da qualche parte nel nostro essere. Dio, quando chiamò Abramo, fece un patto con Abramo, vi ricordate? E gli disse: il segno di questo patto sarà che tu devi prendere tutti i tuoi figli maschi e tutta la discendenza e devi tagliare il prepuzio dell'organo sessuale, e questo sarà il segno che mi appartenete, tutti i tuoi figli e i discendenti saranno circoncisi. Noi abbiamo un altro capo rappresentativo col quale il Padre ha fatto un patto. Questi è Gesù Cristo. Lui è il nostro capo federale e lui è colui che ci circoncide, e non circoncide soltanto i maschi, perché in Cristo non c'è né maschio né femmina, ma circoncide tutti quelli che gli appartengono di una circoncisione che è quella del cuore. Come Abramo circoncide i suoi figli, Cristo circoncide i suoi figli. E questa circoncisione che cosa è? è la rigenerazione, è la nuova nascita. Purtroppo sbagliano gravemente coloro che pensano che siccome i giudei circoncidevano i loro figli, noi cristiani dobbiamo battezzare i nostri figli, perché sbagliano scambiando il capo rappresentativo, colui col quale Dio ha fatto il patto. Dio non fa il patto con me, genitore, per la salvezza dei miei figli. Dio ha fatto un patto con Cristo, che gli avrebbe dato un popolo che avrebbe lui circonciso i suoi figli. Come? Donandogli lo Spirito Santo, rigenerandoli e circoncidendo i loro cuori. E allora l'apostolo Paolo questo tema ne parla, lo ripete più volte, e per esempio in Romani 2:29 dice che non è giudeo colui che lo è all'esterno. Giudeo non è colui che è tale all'esterno, versetto 28 del capitolo 2 di Romani, e la circoncisione non è quella esterna della carne. Giudeo, cioè appartenente a Israele, al popolo del patto, al popolo di Dio, è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. Di un tale giudeo la lode proviene non dagli uomini, ma da Dio. Quindi questi sono coloro ai quali Dio dona pace e misericordia. Questi sono i veri figli d'Abramo, non quelli che discendono da lui secondo la carne. Questo certo non significa che il popolo israelita, gli ebrei, non abbiano alcun ruolo, alcuna parte nella storia della redenzione, che il popolo di Israele, quindi gli ebrei, siano stati sostituiti, accantonati, che non ci siano piani, che non ci siano promesse, che non ci sia una storia per loro nella redenzione. No, ma significa che il popolo di Dio è costituito ormai non più da persone che discendono geneticamente da qualcuno. Il popolo di Dio è costituito da i credenti, e che quelli che provengono dal popolo ebraico, quelli che provengono dalle nazioni non ebree, come li chiama la Bibbia, gentili, per nascita, ecco, sono divenuti per la grazia di Dio dei credenti. Questi appartengono al popolo di Dio. Questi sono i veri circoncisi, questi sono i veri figli d'Abramo, questo è il vero giudeo. Dio ha fatto un patto con il suo figlio, che, al quale ha promesso di dare un popolo. Questo popolo non si moltiplica per generazione naturale, ma si moltiplica mediante l'opera dello Spirito Santo nei cuori. Tuo padre e tua madre possono essere stati, o possono essere, i migliori cristiani di questa terra. Non sei salvata, non sei salvato perché da piccolo o da grande sei stato battezzato o battezzata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La salvezza è un dono che Dio amministra direttamente tramite l'opera di Cristo, mediante l'azione dello Spirito Santo e della parola di Dio, che fanno sì che possiamo ottenere la fede per essere introdotti nell'unico popolo di Dio, l'Israele di Dio, composto da uomini, donne, ad ogni nazione, di ogni tribù, di ogni lingua, dei due popoli, ne ha fatto uno solo, dice l'apostolo Paolo. L'Israele di Dio. E la scrittura ci dice che tutte le promesse fatte da Dio, che sono preziose e grandissime, per usare il termine dell'apostolo Pietro, in Cristo sono quindi per noi. E quando noi leggiamo l'Antico Testamento, quando leggiamo della parola che Dio rivolse a Israele tramite il profeta Isaia e Geremia ed Ezechiele, e leggiamo delle grandi promesse che Dio stava facendo per il futuro di quella nazione, dobbiamo leggervi che quelle promesse sono per noi. L'apostolo Paolo, scrivendo ai Corinzi nella sua seconda epistola, al capitolo 1 al versetto 20, dice che tutte le promesse, quante sono le promesse di Dio in Cristo? E quindi per coloro che hanno creduto in Cristo hanno il loro sì, e mediante lui si pronuncia l'amen. Tutte le promesse di Dio. Alcuni dicono: no, ma no, l'Antico Testamento non lo capisco, l'Antico Testamento è per gli ebrei. No, l'Antico Testamento è per te, per me, è un libro per la Chiesa e per l'Israele di Dio. Le promesse che troviamo lì sono per noi, alcune già realizzate, altre da avvenire. Ma quante sono le promesse di Dio fatte al suo popolo? Sono le nostre in Cristo. E siamo noi che entriamo a far parte di questa eredità promessa, che abbiamo un avvenire, una speranza. Pace e misericordia siano sopra l'Israele di Dio. E vi ricordate, è proprio così che si conclude il Salmo 125: pace sia sopra Israele. Pace sia sopra Israele, pace sia su coloro che camminano secondo la regola. E come si entra a far parte di questo popolo? Si entra a far parte di questo popolo confessando il nome di Gesù Cristo come Signore e Salvatore. Gesù lo disse chiaramente a Pietro quando pronunciò la grande confessione: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E Gesù replicò: tu sei beato, Pietro, figlio di Giona. Non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E io ti dico che tu sei Pietro, e su questa pietra, sulla tua confessione, sulla frase che hai pronunciato, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, io edificherò la mia Chiesa, e le porte dell'Ades non prevarranno contro di essa. Chi confessa Gesù come Signore, dice l'apostolo Paolo, e crede nel suo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, egli è salvato, ella è una nuova creatura. Quindi si entra a far parte del popolo di Dio credendo in Cristo, confessandolo con la propria bocca. E qui Paolo quindi sta dicendo che la misericordia e la pace sono per l'Israele di Dio, che l'Israele di Dio è la Chiesa, il popolo del patto. La seconda cosa che ci dice in questo versetto Paolo è che la Chiesa è diretta da una regola precisa. Pace e misericordia sono per l'Israele di Dio, pace e misericordia sono per quelli che camminano secondo questa regola, dice Paolo. La Chiesa ha una regola e la Chiesa si comporta, cammina secondo questa regola. Su quanti cammineranno secondo questa regola siano pace e misericordia. Quindi in questo versetto impariamo che la Chiesa è l'Israele di Dio. La seconda cosa è che la Chiesa è diretta da una regola precisa, che quindi la Chiesa ha una regola e che si comporta, che vive, che cammina conformemente a questa regola. Qual è la regola della Chiesa? Qui Paolo introduce un termine che di seguito assumerà un significato molto importante per noi cristiani. La parola greca che qui è tradotta regola è una parola che originariamente era canon, con la K. Canon significa, dalla quale deriva anche il termine in italiano canone, canone, che letteralmente era uno strumento di misura, generalmente una canna, un pezzo di legno, che rappresentava una misura standard, un po' come il nostro metro. Il canon era uno strumento per misurare, era una canna, un pezzo di legno che aveva una certa misura precisa. In Ezechiele 40, al versetto 5, potete leggere quando l'angelo gli misurò il tempio e aveva una canna in mano per misurare. Oppure in Apocalisse capitolo 21 al versetto 25, questa canna era d'oro per misurare la nuova Gerusalemme. Ora Paolo quindi parla di questo metro, di questa regola. Che cos'è? Qual è questa regola? Quanto aveva espresso fino allora? E in particolare nei versetti immediatamente precedenti, su chi c'è o chi godrà di pace? Su chi sarà la misericordia? Su chi Dio poserà il suo sguardo? Chi egli accoglierà nei suoi tabernacoli? Chi avrà accesso nel cielo? Quelli che camminano secondo la regola che Paolo ha appena esposta. Qual è questa regola? La croce di Cristo. La fede in Cristo, la nuova creazione. Chi ha pace e misericordia è colui che, avendo compreso il valore della croce di Cristo, cioè del sacrificio sostitutivo di Cristo, colui che può dire insieme all'apostolo Paolo: quanto a me, io non mi voglio vantare di altro, non mi vanterò delle mie buone opere, non mi vanterò della mia generosità, non mi vanterò della mia obbedienza, non dirò come il fariseo nel tempio: io non sono come gli altri uomini, Signore, che fanno questo, quest'altro, io faccio questo, questo e quest'altro. Non mi vanterò delle mie offerte, non mi vanterò delle mie elemosine, non mi vanterò delle mie decime, non mi vanterò della mia cultura teologica, non mi vanterò della mia discendenza, non mi vanterò della mia religione. Io mi vanterò di una cosa sola, dice l'apostolo Paolo, della croce di Cristo, mediante la quale per me il mondo è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Questa è la regola, la fede in Cristo, l'accettazione di un dono di grazia da parte di Dio, la morte di Cristo, la sua risurrezione che mediante la nostra fiducia produce la nuova creazione, la rigenerazione. Quello che conta non è la circoncisione né l'incirconcisione, ma essere una nuova creatura. La regola del cristiano quindi qual è? È la croce, che diventa la norma della nostra vita. Gesù ha detto: chiunque vuole essere mio discepolo, che deve fare? Prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Vedete, la vita, la croce di Cristo non è soltanto un gingillo da appendere al muro oppure da attaccarsi su una catenina. La croce di Cristo è un modo di vivere, è una realtà costante, quotidiana. La croce di Cristo funziona quando ci svegliamo al mattino, quando andiamo a dormire la sera, quando andiamo al lavoro, quando abbiamo a che fare con i nostri amici e ai nostri nemici. La croce di Cristo è l'invito a rinunciare a noi stessi, a vivere non per noi stessi, ma a morire a noi stessi, a posporre gli interessi di Dio e perfino a preporre gli interessi di Dio ai nostri interessi personali. Significa essere disposti a rinunciare a noi stessi. Questa è la regola mediante la quale chi cammina in essa, e infatti è proprio questo quello che dice Paolo, è chi cammina secondo questa regola che ha pace e misericordia. Perché non basta conoscere la dottrina della croce di Cristo, non basta ammettere e riconoscere che la salvezza è per grazia mediante la fede, che la croce di Cristo è il rimedio dato da Dio per la nostra salvezza. Paolo dice che la misericordia e la pace saranno su quanti camminano secondo questa regola. Questo è un punto in cui, vedete, i cattolici romani hanno spesso e volte buone ragioni per dire che i protestanti sbagliano. Perché molti protestanti che sottolineano la salvezza per grazia, mediante la fede soltanto, non ricordano che la fede autentica, Dio l'ha unita all'autentica obbedienza. E che, non, che una fede che è vera non può essere priva di una vita che manifesta e mostra l'autenticità di questa fede. Diceva spesse volte Giovanni Calvino: la fede che ci giustifica è la sola fede, ma la fede che ci giustifica non rimane mai sola. Infatti Paolo non dice quanti accettano che la salvezza è mediante questa regola avranno pace e misericordia, ma quanti camminano secondo questa regola. Vedete, c'è una cosa diversa: sapere certe cose e poi vivere su quelle cose. Quanta gente sa le cose giuste, sa come rispondere, anche dal punto di vista teologico bisogna dare le risposte giuste, ma chi sono quelli che hanno pace e misericordia? Sono quelli che camminano secondo questa regola. Sapere che Gesù ci ha chiamati a rinunciare a noi stessi non ci salva. Quando noi rinunciamo a noi stessi in virtù di quello che Cristo ci chiama a fare, ci salva. Quindi Paolo parla non di una fede morta, di una fede cerebrale, storica, fredda, fatta di parole, di pretese, ma di fatti e verità, di gente che mostra con atti concreti la realtà di una fede confessata. Perché la fede confessante non è quella che ha un bel documento da mostrare, ma quella che cammina e applica lo standard dottrinale, impegnandosi ad essere fedele ai principi che ha scoperto nella scrittura e che intende abbracciare. Qui c'è una domanda per tutti noi: sei fedele? Vedete, qui tra di noi ci sono persone che conoscono più o meno il Vangelo, più o meno la scrittura, però la differenza tra di noi non è quanto Bibbia hai letto o quanti libri di teologia hai letto, ma la differenza è su un altro campo: quanto vivi le cose che sai. Questa è la differenza. Questa è la differenza. Perché su quanti camminano secondo questa regola, che siano e che saranno pace e misericordia. E dico l'ultima cosa: la Chiesa, infatti, la Chiesa gode di pace e di misericordia, e i cristiani, i singoli cristiani e la Chiesa godono di pace e di misericordia quando vivono così. Molte volte noi ci domandiamo: ma come posso essere certo della benedizione di Dio, che Dio è dalla mia parte? Come posso sperimentare, come possiamo vivere e sperimentare l'unità dello Spirito, la gioia di essere Chiesa, comunità? La risposta è molto semplice: capire la dottrina della croce di Cristo e impegnarsi a metterla in pratica. Capire la dottrina della croce di Cristo e impegnarsi a metterla in pratica. Perché? Perché vedete, la scrittura dice in più punti che per gli empi non c'è pace. Non c'è pace per gli empi. Isaia 48:22 è solo uno dei passi. Per gli empi non c'è pace. Per coloro che si dipartono da questa regola non c'è pace. Mentre il Salmo 119 dice al versetto 165: gran pace hanno quelli che amano la tua legge, oh Signore. Quindi il modo per ottenere questa pace profonda dell'anima, che non ci abbandonerà anche quando siamo nelle prove, nelle tempeste della vita, questo conforto profondo di un amico, di un consolatore, che non ci abbandonerà mai, la misericordia, l'accoglienza, l'aiuto vero, dove vengono goduti? Da chi vengono goduti? Da coloro che vivono secondo la regola che l'Apostolo Paolo esprime: la croce di Cristo e la fede in Cristo. Quindi una chiesa sana, una chiesa unita, una chiesa felice, una chiesa prospera, una chiesa vera è una chiesa che confessa, è una chiesa che opera secondo il principio della croce di Cristo. Due o tre parole di conclusione sulle nostre, su questo quanto vi ho appena detto. La prima cosa, fratelli, rallegriamoci. Questa mattina davvero vorrei dirvi come l'Apostolo Paolo: rallegratevi nel Signore, da capo dico rallegratevi. Perché abbiamo motivo di rallegrarci? Ma come perché? Perché facciamo parte dell'Israele di Dio, o no? Eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati, eravamo senza Dio e senza speranza nel mondo. Non ha importanza se sei rinato in Nigeria, o a Messina, o a Caltanissetta, o a Enna, o in qualunque parte d'Italia. Tu ed io eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati. Eravamo senza speranza, non avevamo un avvenire e una speranza. Ma Dio ci ha portati in contatto col Vangelo, ha aperto il nostro cuore, ci ha rigenerati, ci ha formati come popolo. Adesso siamo la Chiesa di Dio, eletti secondo la prescienza di Dio, per formare un popolo, per essere suo popolo, per essere la famiglia di Dio. Rallegriamoci nella divina elezione di Dio, che ci ha fatti Israele, ci ha fatti suo popolo, ci ha introdotti nel patto, ci ha liberati dalla schiavitù del nostro peccato, ci ha risuscitati per essere suoi. Rallegriamoci nella nostra elezione, rallegriamoci nella semplicità e nell'efficacia della regola che Dio ci ha dato. Vedete, spesse volte si pensa il cristianesimo è una volumi di teologia. Grazie a Dio per tutto questo. Però si può entrare nella pace e nella misericordia non dopo un percorso accademico di studio di chissà quanti anni, ma si può entrare da un momento all'altro. Oggi sei fuori, oggi sei dentro, non domani, oggi stesso. La semplice fede riposta in Cristo, l'abbandono della remissione dei nostri piani e delle nostre dei nostri pensieri nelle mani di Cristo, l'accettazione della sua opera di salvezza per noi. Rallegriamoci nella semplicità e nell'efficacia della regola che Dio ci ha dato. I giudaizzanti proponevano a questi galati una strada difficile: ti devi circoncidere, non devi mangiare questo, non devi fare quello, ti devi vestire così, devi fare quest'altro, se ci sono queste feste, quello è vietato, questo è permesso. Paolo dice: no, la croce di Cristo è la tua salvezza, vantati soltanto nella grazia che c'è in Cristo. Rallegriamoci nell'elezione, rallegriamoci nella semplicità del Vangelo, rallegriamoci nei doni della pace e della misericordia di Dio, che sono le cose più preziose. Rallegriamoci, fratelli, rallegriamoci, sorelle, e poi operiamo perché Dio ci ha eletti e ci ha salvati affinché fossimo ricchi in buone opere. Infatti il far parte di un popolo non ci deresponsabilizza. L'aver ricevuto per grazia gratuitamente non ci spinge al non far nulla, ma ci spinge piuttosto, ci costringe ad amare, ci costringe a pregare, ci costringe a compiere le buone opere che Dio ha preparato per noi affinché le pratichiamo. Se siamo eletti di Dio, come lo si vedrà? Che cosa succederà? Succederà che si vedrà la nostra fede, la nostra speranza e il nostro amore. Rallegriamoci, operiamo perché siamo stati eletti, operiamo perché non siamo stati lasciati nella confusione, ma Dio ci ha dato delle regole chiare, sappiamo quali sono le cose giuste che dobbiamo fare. Gesù ha ordinato che tutti quelli che avessero creduto in Lui dovevano essere battezzati e ha aggiunto ai Suoi discepoli, insegnando loro tutte le cose che io vi ho comandate. Viviamo nell'ubbidienza ai comandamenti di Cristo. Prendiamo la legge morale, i 10 comandamenti, non i 9, o gli 8, o i 7, o i 6, o i 5, o i 4, e così via. Qualcuno ha detto che in questa conferenza oggi non abbiamo più il decalogo, abbiamo il nonagono. Beh, noi che viviamo in Italia il nonagono ce lo hanno insegnato molti anni fa. Probabilmente c'è una chiesa evangelica che ha un altro nonagono, aggiunge il secondo e toglie il quarto o qualche altro. Quanto amo la tua legge. Paolo diceva: io nell'uomo interiore mi diletto nella legge di Dio. Questa è stata, vi confesso, in questi giorni è stata la mia meditazione. Dicevo: Signore, Paolo diceva di dilettarsi, di amare la legge di Dio. Io quanto amo la legge di Dio. Operiamo. Perché Dio non ci ha dato una via di salvezza nei 10 comandamenti. Se quella fosse la nostra via di salvezza, fratelli, saremmo perduti. I 10 comandamenti non servono a indicarci la via per la quale possiamo andare al cielo. La croce ci indica la via del cielo, ma i 10 comandamenti sono la nostra regola che guida i nostri passi, che ci indirizza su ciò che è bene, ci fa fuggire il male, crea in noi il timore di Dio. E operiamo perché c'è beatitudine e grande gioia nel fare la volontà di Dio. E infine annunciamo, rallegriamoci, operiamo, annunciamo. Annunciamo che Dio ha un popolo suo in questo mondo. In questo mondo ci sono sempre stati e sempre ci saranno due popoli. La discendenza di Caino e la discendenza di Abele, di quelli che vivono nella fede, di quelli che vivono in patto con Dio, figli d'Abramo. Gesù ha parlato quando si trovava a dover contrastare i farisei, ha detto: voi siete figli del diavolo, che vostro padre. Vi ricordate nel giardino d'Eden, Dio ha detto al serpente: io vorrò inimicizia tra la tua progenie, al serpente, e la progenie della donna, che è Cristo. Quindi ci sono due popoli e quindi c'è un conflitto costante tra quelli che appartengono a Dio e quelli che gli sono nemici. Noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo annunciare che Dio ha un popolo e dobbiamo credere che Dio prende dei figli del diavolo ancora oggi e li fa diventare suoi figli. E dobbiamo annunciare il Vangelo non solo ai figli di Dio, dobbiamo annunciare il Vangelo ai figli del diavolo, ai figli del serpente, alla progenie nemica, a coloro che si oppongono alla verità. Dobbiamo annunciare il Vangelo in modo in cui si diviene parte di questo popolo. La fede in Cristo, la regola cristiana. Dobbiamo annunciare i terrori della perdizione e la beatitudine della salvezza. Perché se pace e misericordia saranno su quelli che camminano secondo la regola espressa dall'Apostolo, non ci sarà pace e non ci sarà beatitudine, ma ci sarà soltanto pianto e stridore di denti, il terrore, il buio, la morte e la sofferenza eterna per coloro che avranno rifiutato di credere in Cristo. Rallegriamoci, operiamo, annunciamo. Pace e misericordia non sono per tutti, ma sono offerti a tutti in Cristo nostro Salvatore.